sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Domenica 2 ottobre, un saluto a voi tutti amici dagli studi RWS di Firenze per Adventist World Radio e innanzitutto un ringraziamento a quanti ci hanno scritto, siete veramente in tanti e difficile anche con i tempi stretti che abbiamo riferire tutti i rapporti che abbiamo ricevuto. Come di consueto ringraziamo in particolare Graziano Braga che anche quest'oggi ci aiuterà a fare una sintesi di almeno alcuni interventi nella pagina Facebook Obiettivo di X. E Graziano ci scrive: oggi la puntata è molto piena, il tempo tiranno e quindi saluteremo solo alcuni e ci scusiamo naturalmente con tutti gli altri, ma siete veramente tanti, quindi anche sulla nostra pagina di Facebook, di Obiettivo di X, che invitiamo a visionare, a frequentare e anzi a incrementare con i vostri rapporti, con i vostri video. Cominciamo quest'oggi con Luca Vercesi, IU2IKE, e Graziano scrive: voglio soffermarmi un attimo su Luca per consigliare la visita del suo ottimo canale YouTube IU2IKE, in cui si parla di radio e radioamatori a 360 gradi. Proprio mercoledì abbiamo festeggiato in live, ero con lui a condividere il numero di 10.000 iscritti al canale e, come direbbe lui, grazie, come sempre grazie. Un saluto anche a Carlo Notario della sezione ARI di Pompei, tutti molto attivi con tante iniziative, e a Giorgio Mossino che invece era in ascolto dalla fiera di Gonzaga insieme ad altri ascoltatori presenti in fiera nel consueto spazio in cui capeggiava la foto del nostro Roberto Scaglione. Dall'estero Halim Khaled da Tunisi, Adrian Mikallef da Malta. E a proposito dell'estero, voglio fare riferimento a un rapporto di ascolto che abbiamo ricevuto dalla vicina Svizzera, dal Ticino, da Massagno, e Giuliano Petrarulo che ci propone una breve registrazione che vi facciamo ascoltare. La settimana scorsa abbiamo ascoltato un estratto da Malta, vediamo come si sente Adventist World Radio in Svizzera.
Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Grazie Giuliano Petrarulo da Massagno in Ticino, dalla Svizzera. E continuiamo con Roberto Pavanello, un saluto anche a lui, che ha apprezzato a ragione che si riprenda a parlare di radioascolto, in questo caso con il contributo che è andato in onda sulla telegrafia di mare. Fra poco ascolteremo la seconda puntata di questa serie, molto interessante, una produzione della IBC, Italian Broadcasting Corporation. Anche Alfredo De Cristofaro, con un ricevitore navale della IRME, insomma apprezzato, tra l'altro appunto ricevitore navale della IRME modello RXU-70, giusto per essere in tema con gli argomenti legati alla radio in mare. Anche Francesco Rossi aggiunge al suo video degli apprezzamenti. Bel programma riguardante la telegrafia, in particolare i marconisti radionavali e delle stazioni radiocostiere. Contemporaneamente, in sottofondo, era acceso l'FT-991A e si possono ascoltare i collegamenti inerenti al diploma Army dedicato alle navi della Marina Militare Italiana. E ancora un saluto a Ialungo Massimo, in ascolto da Piana delle Orme, in provincia di Latina, al mercatino Mostra Scambio. Cristiano Cellesi, invece, con il suo anziano ricevitore Racal RA-17, acceso anche sotto i ferri e in avanzato restauro, un saluto particolare. Salutiamo anche Davide Tambuchi, in ascolto con una bella portatilina Panasonic R225H a transistor del 1968. Nella puntata di domenica scorsa si è parlato, come abbiamo detto, di telegrafia in mare. Dai riscontri abbiamo letto che l'iniziativa è molto piaciuta e attendiamo adesso, scrive Graziano, la trasmissione delle successive puntate, tra poco la seconda trasmissione. Dunque diverse notizie, impressioni, segnalazioni che ci vengono a Graziano Braga, ma a questo punto forse vale la pena direttamente parlare con lui. Ciao Graziano, ben trovato.
Ciao buongiorno. Roberto, buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti, è un piacere anche mio sentirti.
Allora Graziano, tu sei un appassionato, un esperto di radioascolto, il mondo dei radioamatori lo conosci bene e ci piacerebbe un po' esplorare, ma veramente una piccola pillola, la domanda proprio forse più ovvia: chi è il radioamatore?
Sì, io sono appassionato da sempre, da bambino, del mondo radio, mi sono avvicinato al mondo delle telecomunicazioni giocando con dei walkie-talkie, ho scoperto che c'erano persone che si parlavano sulla banda cittadina. I radioamatori sono amanti della radio, quindi possono essere sia CB che radioamatori con patente. Nel gergo comune nostro, radioamatore, il radioamatore è colui che ha un nominativo rilasciato dal Ministero e che ha dovuto sostenere un esame per poter ottenere questa licenza. Invece il CB attualmente basta che si compra una radio omologata e può fare il CB. Siamo entrambi radioamatori, ma un po' diversi. Forse da parte nostra, radioamatori, vediamo loro come persone un po' meno, passami il termine, un pochino meno importanti, ma non è giusta, è una parola detta così, giusto per semplificare una descrizione. Mm. Noi radioamatori siamo persone che abbiamo dovuto sostenere un esame. Una volta era una tesina vera e propria di elettronica, di diritto, nel senso che si toccavano gli argomenti che guardavano le regolamentazioni del nostro mondo. Attualmente è un comunissimo esame a risposta multipla, molto simile a quello della patente di guida. E un'altra differenza è che una volta, per poter avere l'accesso a tutte le bande radioamatoriali, bisognava sostenere un esame di telegrafia. E invece attualmente questa cosa è stata tolta anche in questo caso, per cui chiunque sostiene questo esame a risposta multipla con esito positivo ha la possibilità di utilizzare tutte le bande disponibili a noi radioamatori. Quindi i radioamatori sostanzialmente utilizzano la radio per fare varie cose, che possono essere dalla semplice chiacchierata all'esperimento, e purtroppo a volte sono serviti anche in caso di gravi calamità naturali per sopperire qualora ci fossero dei blocchi delle comunicazioni normali. Vedi i vari disastri che sono capitati in Italia, che speriamo che non capitino mai più, certo, ma che purtroppo recentemente sono successi ancora.
Senti, che collegamenti si fanno nelle varie bande? Ci vuoi raccontare un poco della tua passione?
Vabbè, io posso dire che ho cominciato la mia attività nella classica banda dei 144 MHz, comunemente chiamata 2 metri. Ci si collegava punto a punto, nel senso che io, abitando a Stradella, in un punto abbastanza alto, collegavo più o meno le stazioni nella Lombardia, Piemonte e Triveneto. Poi ci sono i ponti radio che permettono di allungare ulteriormente questo raggio, perché tu, basta che arrivi il ponte radio di solito è posizionato in una zona molto alta e ha una copertura ampia. E poi ci sono le bande HF su cui si può collegare tutto il mondo, tipo la frequenza su cui noi stiamo trasmettendo adesso da Nauen, che è a 9610, i radioamatori hanno a disposizione 10.140 più o meno, che è poco superiore a questa. Queste sono bande dove si riesce veramente a collegare tutto il mondo, e nei modi di emissione più svariati. Adesso ultimamente va di moda molto l'utilizzare la modalità FT8, che è un metodo digitale, ma anche la classica telegrafia, che secondo me è ancora uno dei sistemi più validi, permette di parlare con tutto il mondo con sistemi molto semplici, con potenze contenute e soprattutto senza essere schiavi del computer, addirittura in portatile sulle colline, qualcuno ha la radio nello zaino. Poi i radioamatori sono presenti un po' dappertutto, magari non ce ne rendiamo neanche conto. Io porto sempre come esempio che quando abbiamo cominciato a ricevere i primi SMS, i telefoni della Nokia avevano un segnale in telegrafia, che era una S, una M e una S, le tre lettere che indicavano SMS, perché comunque nella Nokia c'erano dei radioamatori che hanno utilizzato questo piccolo segnale per indicare che era arrivato un SMS, quindi li abbiamo trovati dappertutto, sono sulla stazione spaziale.
Ecco, allora Graziano, forse un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione.
C'è tanto da dire.
Ecco, magari però torneremo ad affrontare questi argomenti, ma un'ultima domanda ci tengo proprio. Uno dei radioamatori più famosi, almeno qui in Italia, è stato il presidente Cossiga. Io non so se ti è mai capitato di ascoltarlo, non lo so, è una cosa un po' curiosa. Io quando l'ho sentito stentavo a crederci.
Sì, è vero, lui è anche ai tempi, un altro famoso fu Reo Sandy Giordania, che fu un radiomotore, lui era molto più attivo, così era meno attivo.
Ah, ecco, vedi?
Sì, era, sì. Era meno attivo. Io non ho mai avuto modo di sentirlo né di collegarlo, ho sentito delle registrazioni, ho visto la sua QSL, essendo nell'ambiente da tanto tempo, ma non sono mai riuscito, non ho mai avuto il privilegio.
E il re della Giordania invece? Ci hai parlato?
No, perché no. Lui quando era operativo, io non ero operativo in quelle bande, non avevo la possibilità di trasmettere in HF.
Hai mancato il contatto con un reale.
Purtroppo, vabbè, per dai. Fortuna sì.
Graziano, grazie davvero intanto per questa prima chiacchierata, poi torneremo a parlare con te. Intanto davvero un grazie anche da parte di tutto lo staff di Adventist World Radio. A risentirci.
Grazie a voi, arrivederci, buona domenica.
E siamo arrivati al momento in cui parliamo di radiotelegrafia marittima. Lo facciamo grazie all'amico Natale Pappalardo e ad Antonello Urbani, che conducono entrambi la trasmissione, una produzione della Italian Broadcasting Corporation, che senz'altro ringraziamo per averci concesso la possibilità di riproporre queste trasmissioni anche su Adventist World Radio.
Ben ritrovati amici ascoltatori, un saluto a tutti voi. Ringrazio la IBC per l'ospitalità. Sono sempre Antonello Urbani e riprendiamo la nostra trasmissione, la seconda puntata della radiotelegrafia marittima, dove appunto questa è la principale protagonista. Come sapete siamo in compagnia telefonica con l'amico marconista Natale Pappalardo per Tuttilino, che ci sta facendo tra virgolette navigare attraverso i suoi ricordi e che ci accompagnerà durante tutti i nostri appuntamenti. Quindi un saluto a te Lino, buongiorno e bentornato.
Antonella, buongiorno a te e agli ascoltatori tutti. Iniziamo questa seconda puntata.
Sì Lino, hai ragione, iniziamo subito la trasmissione. Riprendendo un po' dalla precedente, ti chiedo: tu oggi ti senti deluso oppure soddisfatto del periodo di servizio svolto con l'incarico di ufficiale marconista? Oppure ipotizziamo un periodo dove lo spazio e il tempo non esistono. Ti sarebbe piaciuto cimentarti in un altro momento della storia radiotelegrafica?
Personalmente mi sento fortunato di essere vissuto in questo periodo in cui ho avuto la possibilità di conoscere almeno la coda di questo mondo che è scomparso, perché penso che il centro della radiotelegrafia marittima sia stato a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, i primi, diciamo, fino agli anni 60. Dagli anni 60 in poi c'è stato un aumento di traffico pauroso, perché le comunicazioni erano diventate indispensabili per qualsiasi cosa e quindi occorreva stare in contatto anche 24 ore su 24, cosa che una volta era un'assurdità. Bastava fare un contatto una volta ogni 3 giorni, ogni 2 giorni, ogni giorno, e poi invece in 24 ore dovevamo essere sempre in contatto. Poi sono arrivate altre forme di comunicazioni come radiotelex, satellite, facsimile, insomma la radiotelegrafia aveva altri compagni.
Bene Lino, rimanendo sempre sotto l'aspetto storico della radiotelegrafia, ecco, spiegaci come erano gestite inizialmente queste radiocomunicazioni, come è nata questa, chiamiamola convenzione, ci sarà stata pure una convenzione tra paesi.
Il servizio radiomobile marittimo non so come sia iniziato, ma sicuramente avranno stabilito con una convenzione internazionale delle modalità ben precise per tutti.
Certamente.
Quindi le nazioni che si affacciavano sul mare, che si affacciano sul mare e anche altre, si sono messi d'accordo per stabilire che tipo di bande erano appropriate avere, che tipo di frequenze, gli orari, che tipo di certificazione dovevano avere gli operatori, i regolamenti quali dovevano essere, le abbreviazioni, insomma, tutto un sistema che hanno stabilito a priori per poter poi andare avanti. Non basta conoscere l'alfabeto Morse, ma occorre avere un linguaggio uguale per tutti.
Perfetto, Lino. Abbiamo parlato dell'aspetto storico, meglio dell'inizio delle radiocomunicazioni marittime. Ora potresti dirci come si formava la singola persona, cioè il marconista, magari anche brevemente. È chiaro che non puoi esprimerti al massimo perché ci vorrebbero dei mesi per sapere come era la scuola, chi erano gli insegnanti, come si sviluppavano le ore del giorno, che studi facevate oltre alla pratica di telegrafia. Ecco, in sintesi vorremmo sapere qual era la trafila dell'ufficiale marconista di bordo.
I marconisti di bordo dovevano superare un esame che era internazionale, cioè simile in tutto il mondo, e una volta superato questo esame potevano imbarcarsi su una nave. Naturalmente dovevano fare 6 mesi di apprendistato d'allievo e dopodiché potevano diventare titolari. C'era una differenza tra il tipo di nave dove uno andava, il tonnellaggio o se fosse o meno nave passeggera, certo, però diciamo in generale, dopo aver fatto questo brevetto, si poteva imbarcare. In Italia, per potersi imbarcare, occorreva avere anche il libretto di navigazione, che veniva rilasciato dalla capitaneria di porto. Penso che anche adesso sia così, almeno per il libretto. Per il brevetto, ormai, non essendoci più marconista, penso che non ci sia più o che sia variato.
Se parliamo di stazioni costiere invece, ecco, noi sappiamo che anche all'interno di esse l'attore principale era sempre il marconista, cioè quello che gestiva le radiocomunicazioni, in questo caso da terra verso bordo. Per entrare a far parte di questo staff c'era qualche altro esame da fare? Ecco, com'era gestito all'interno di una stazione costiera?
Nelle stazioni costiere invece i radiotelegrafisti all'inizio, cioè subito dopo la seconda guerra mondiale, almeno in Italia, per quello che io so,
sì.
Non è che si riuscivano a rimediare così, non c'erano tante scuole, ce n'erano pochissime che formavano i marconisti, quindi venivano presi dalla Marina Militare, anzi diciamo che non c'erano neanche le stazioni costiere, perché dopo la seconda guerra mondiale non c'era più niente. E quindi per i primi anni le stazioni costiere militari hanno sopportato anche il traffico commerciale. E poi quando hanno costruito le stazioni commerciali, personale che già stava lì è passato direttamente a fare questo tipo di lavoro. Però man mano venivano avanti delle scuole specializzate in radiotelegrafia e quindi diciamo coloro che prendevano il brevetto poi avevano la possibilità anche di concorrere, perché erano sotto il dominio delle poste e telecomunicazioni, quindi si faceva un concorso ufficiale quando usciva e se uno aveva fortuna o aveva piacere di farlo riusciva ad entrare dentro queste stazioni costiere.
Torniamo in mare. La domanda che avrei sempre voluto porre ad un marconista è quella di conoscere i turni di lavoro. Cioè, io immagino che un marconista entra in una nave nella sua sala radio e inizia il suo lavoro. Ora però mi chiedo, quanto tempo lavorava un marconista? Sappiamo che le comunicazioni c'erano durante il giorno, durante la notte. Come faceva una persona sola a gestire tutto questo tempo di lavoro?
Naturalmente non si poteva essere in ascolto 24 su 24 con un operatore soltanto oppure con due, perché c'erano delle navi che avevano un solo operatore, erano la maggior parte, quindi questo non poteva stare sveglio 24 ore su 24, faceva il suo orario, le classiche 8 ore, e poi inseriva un ricevitore chiamato di allarme predisposto sulla frequenza 500 che era adibito alla ricezione di un segnale di soccorso che si chiamava segnale di autoallarme ed era composto da 12 linee intervallate l'una dall'altra da un secondo, di 4 secondi ciascuno, no, una roba tecnica così. Quando questo ricevitore captava queste linee fatte in questo determinato modo, scattava, si metteva in moto, faceva squillare dei campanelli di allarme, il marconista si svegliava e quindi. Se invece gli operatori erano tre o più, allora c'era sempre colui che ascoltava, ma questo soltanto su navi passeggeri di grande traffico. Nelle stazioni costiere invece, essendoci più personale, non c'era questo ricevitore di autoallarme, perché c'era sempre una persona predisposta all'ascolto sulla frequenza dei 500.
Siamo arrivati al termine della trasmissione. Purtroppo ci dispiace, ma il tempo sappiamo tutti che è tiranno. Ringrazio Lino per aver contribuito con la sua esperienza e la sua memoria. Lino, un abbraccio.
Antonello ed amici ascoltatori, vi saluto tutti, ci risentiamo la prossima volta.
Sicuramente, Lino, in compagnia del nostro amico marconista abbiamo toccato delicatamente alcuni argomenti. Quello che invece vorremmo fare la prossima volta è di addentrarci un po' sugli argomenti singoli, magari trattarli più da vicino. Un saluto a voi tutti radioascoltatori, ringraziamento particolare per tutto lo staff della IBC che ci ospita cortesemente e devo dire serenamente in questa trasmissione. Un abbraccio a tutti, 73 da Antonello Urbani, ciao!
Ci auguriamo che anche questa seconda trasmissione dedicata alla radiotelegrafia marittima sia stata di vostro gradimento e vi ricordo che per poterci scrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è awr@hopemedia.it. Lo ripeto, awr@hopemedia.it. Vi rammento anche la possibilità di farci conoscere le vostre impressioni e i vostri contributi audio-video sulla nostra pagina Facebook Obiettivo DX. Grazie e aspettiamo i vostri rapporti di ascolto.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RVS, trasmissioni che vanno in onda da RVS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
Abbiamo con noi il pastore avventista Nino Plano, pastore della Chiesa Avventista di Firenze. È sempre un piacere averti con noi, Nino. E però
piacere mio.
Una domanda.
È difficile che passi inosservato perché sta accanto a noi e quindi prova a volte.
Sì, esatto, ma noi lo blocchiamo lì nel... Vabbè. Nino, però una domanda che magari può anche apparire strana, cioè, ma ci sono tante chiese, tante religioni. Perché è importante, ecco, tu sei il pastore di una comunità evangelica in Italia abbastanza piccolina. Quanti membri sono in Italia gli avventisti?
Ma saremo grosso modo 8-10 mila.
Ecco, poi naturalmente sì. Si dice la chiesa avventista, ci sono i membri adulti, poi bisogna considerare anche bambini simpatizzati, però comunque rimane sì, insomma, parente alla lontana.
No, ma c'è un gruppo che segue, che sì, non è sì. Però iscritto, no?
Certo,
sì,
certo.
Sì.
Però rimane comunque una piccola comunità, anche se nel mondo gli avventisti sono in quasi tutte le nazioni. Sì. Ma uno potrebbe domandarsi, ma perché? Perché l'ennesima chiesa che voi proponete attraverso i microfoni della RVS, anche se noi diamo spazio a varie comunità evangeliche, ma insomma ovviamente la chiesa avventista è forse quella che privilegiamo maggiormente, però qual è il senso di una proposta di una chiesa rispetto alle tante, al panorama molto ricco? Che noi parliamo della politica, dove ci sono tanti partiti, ma insomma di chiese ce ne sono tante.
Assolutamente. La risposta potrebbe essere, come dire, un po' illogica. Illogica nel senso che non risponde alle dinamiche che normalmente sentiamo nella nostra vita, perché la risposta potrebbe essere di tipo di marketing, di o di altre ragioni economiche, finanziarie, insomma. E qui la risposta è astratta e soprattutto legata alla fede. La nascita di una chiesa nasce appunto dalla volontà di Dio. È Dio che suscita attraverso il suo spirito uomini e donne che decidono di riunirsi insieme per poter, come dire, annunciare il Vangelo. E quindi non è un'iniziativa umana, è l'iniziativa di Dio attraverso certamente le braccia, gli occhi, i corpi delle persone.
Questo è interessante perché c'eri anche te probabilmente, sabato sera c'è stato l'apertura dell'anno accademico
della facoltà di teologia
avventista qui a Firenze. Il decano Saverio Scucimarri, rivolgendosi a più di 60 ragazzi che erano venuti anche da un punto di vista di altri paesi del mondo, americani, ragazzi molto ci sono sembrati molto intelligenti, alcuni già universitari, ha detto proprio questo: qui ce la metteremo tutta, vi daremo tutto, studieremo tutto quello che volete, noi saremo a vostra disposizione, ma se non c'è lo spirito, se voi non siete veramente in quella fase e non vi affidate tutto questo, anche se è tantissimo per quello che possiamo fare, è il massimo, non funzionerà. Questo,
quindi, come dire, è Dio il protagonista innanzitutto.
Anche l'umiltà, no?
È l'iniziativa di Dio, è la libertà di Dio attraverso il suo spirito di suscitare un movimento come quello avventista, una chiesa.
È una chiamata. Anche.
È una chiamata, certamente, a cui l'uomo deve rispondere dando la sua disponibilità, e il riunirsi deve motivare appunto le persone all'annuncio del Vangelo. E anche questo un valore molto importante, cioè non essendo una creatura, diciamo, umana, ma suscitata dallo Spirito, non possiamo neanche pensare che le altre chiese siano delle istituzioni umane, ma anche le altre chiese nascono dall'iniziativa di Dio. E quindi ecco quanto è importante l'ecumenismo.
Però ci sono tante diversità, possibile che le diversità siano conciliabili rispetto a quest'idea che è Dio che convoca sostanzialmente?
Anche qui la risposta potrebbe essere banale, ma non lo è. Già nella Bibbia troviamo tante forme di chiese, cioè nel Nuovo Testamento, quella parte in cui si parla di Gesù, no? Anche lì vediamo al suo interno che ci sono tante forme di chiese diverse, e quindi non c'è bisogno di scandalizzarsi del fatto che esistano ancora oggi delle chiese diverse, ma chiese diverse rispondono anche a sensibilità diverse.
Ecco, se tu volessi sottolineare, e poi magari avremo anche occasione di ritornare su questi temi, un aspetto che ti sta particolarmente a cuore della tua esperienza di credente avventista, cosa sottolineeresti per gli ascoltatori che vengono da posizioni diverse, da educazione anche diverse, insomma?
Io penso che una cosa bella della Chiesa Avventista sia la sua passione per l'educazione. Normalmente ogni volta che una chiesa, la Chiesa Avventista va in un paese, accanto a una chiesa mette una scuola.
Quindi la sua dimensione sociale, però puntando molto
all'educazione. Io penso che questo sia veramente un aspetto molto bello. Poi certamente non possiamo dire che sia perfetta, sia ottimale questa
E invece sul piano invece della comprensione del Vangelo, quale aspetto tra i tanti, no? Perché ovviamente poi ci sono tantissime cose che sono in comune con altre comunità cristiane, ovviamente, e ci sono poi delle diversità, un aspetto che può essere tipico di una comunità avventista, ma può anche essere
in condivisione,
esatto,
diciamo,
che a te personalmente
certamente mi piace l'idea del sabato inteso come un momento in cui io mi sottraggo alle dinamiche, al vortice della vita, e mi concentro, se possiamo dire così, nella dimensione ecclesiastica, comunitaria, familiare, e il sabato lo sottolinea. Biblicamente è evidente che c'è una diversità dal ciclo della settimana, no? E il sabato ci ricorda questa dimensione del dialogo comunitario, del servizio, della solidarietà, e soprattutto di una dimensione familiare da recuperare.
Allora, questo è un elemento direi tipico della Chiesa avventista nel panorama religioso, che condivide con gli ebrei, che
certamente,
però, ovviamente,
ma alle volte anche i fratelli cattolici o di altre comunità che osservano la domenica, comunque penso e spero che vogliono vivere una dimensione diversa anche in quel giorno.
Quindi è comprensibile anche per chi ha un'esperienza diversa.
Assolutamente.
Adesso ci ascoltiamo una canzone dei Sidewalk Prophets, i profeti del marciapiede. Questa è una cosa curiosa. The words I would say, le parole che io direi.
I know, 'cause I've already been there, so please hear these simple truths. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things, I already know. God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray. These are the words I would say. From one simple life to another, give up hope, you're gonna do great things. I already know, God's got his hand on you, so don't live life in fear. Forgive and forget, but don't forget why you're here. Take your time and pray, and thank God for each day. His love will find a way.
The word. words I would say dei Sidewalk Prophets su RWS. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano che abbiamo qui nei nostri studi, e a questo punto facciamo riferimento a una notizia che è della redazione ANSA del 26 settembre alle 17.01, quindi un dispaccio ANSA. Il segretario dell'ONU Guterres dice: il ricatto nucleare deve finire, rischio Armageddon, usare il dialogo e la diplomazia per allentare le tensioni. Questo è il titolo, diamo un'occhiata all'articolo, è molto breve. L'era del ricatto nucleare deve finire, l'idea che un paese possa combattere e vincere una guerra nucleare è folle. Lo ha detto il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, per la giornata mondiale sulla eliminazione delle armi nucleari. Le armi nucleari sono il potere più distruttivo mai creato. Qualsiasi uso di un'arma atomica provocherebbe un Armageddon umanitario. Dobbiamo fare un passo indietro, ha aggiunto, esortando gli stati a utilizzare ogni via di dialogo, diplomazia e negoziati per allentare le tensioni, ridurre i rischi e eliminare la minaccia nucleare. Una minaccia che non è mai stata così reale come in questi giorni. Ecco, una minaccia sventolata, senza pudore, verrebbe da dire, innanzitutto dalla Russia, e con gravissime conseguenze nel caso in cui fosse utilizzata. Beh, intanto per la gente, tra l'altro anche una parte dell'Europa, che sicuramente subirebbe delle conseguenze gravissime, e poi per la rappresaglia, che non si sa dove si va a finire. Allora, pastore avventista Nino Plano, il futuro è un futuro incerto, e io vorrei chiederti come la vivi tu come giovane pastore, che c'hai famiglia, c'hai figli.
Come pastore mi viene da dire che questa incertezza politica certamente mi suscita delle paure, delle ansie, ma sono preoccupato più per i miei figli, per i giovani, perché nella mia vita, insomma, quando ero adolescente, insomma, pensavo che di essere, proprio perché giovane, forte, no? Pensavo quasi di essere eterno. Non so se vi è mai capitato, insomma, mi sentivo così forte, così vigoroso nel mio...
Muoiono solo gli altri.
Esatto, assolutamente. Quindi l'immagine era proprio di una forza incredibile e di una vita senza fine. I miei figli invece, quando mi confronto con loro, mi dicono: papà, non so se ci saremo tra 10 anni, 20 anni, no? E magari la metto anche sullo scherzo, ma intanto lo dicono. E questa cosa mi fa riflettere, perché mi rattrista tantissimo, perché significa che il panorama politico e sociale suscita nei ragazzi tanta fragilità.
Quindi un orizzonte che si è ristretto.
Questo porta per un genitore anche una responsabilità, no? Dice: io ti ho messo al mondo, e quindi ti viene automatico.
Certo,
quindi
certo.
È difficile scherzare su questo punto.
Allora, però uno potrebbe dire: che ruolo ha, se ce l'ha, la speranza, si dice così, la speranza cristiana, in un orizzonte così cupo? Addirittura Guterres ha usato una parola biblica, Armageddon, che poi, se ci spieghi un attimo che cosa vuol dire, perché io penso che non tutti siano proprio...
Allora, intanto Armageddon fa riferimento a un versetto biblico contenuto nell'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse, del canone cristiano, no?
Certo.
Quindi in Apocalisse 16:16 viene detto che questo è il pensiero, insomma, che i re della terra si riuniranno per combattere l'ultima battaglia contro, diciamo, i rappresentanti, se possiamo dire così, di Dio, no? E sarà l'ultima battaglia tra il bene e il male, ecco, detta sostanzialmente. E quindi è la battaglia finale, è la battaglia che precede la venuta di Dio. E quindi un Armageddon vuol dire, insomma, una battaglia veramente forte, dove tante vite potrebbero, come dire, spegnersi. E quindi questa è l'immagine, ma io, insomma, penso che bisogna cercare di vivere la speranza in che maniera? Non pensando all'Armageddon, ma io penso che sia importante pensare alla speranza intesa come Dio interverrà nella storia per limitare le forze del male. Io percepisco questo proprio dall'Apocalisse, cioè che il Signore comunque è il Signore della storia, e quindi trattiene i venti di guerra, certamente c'è la guerra, ma avrà un limite, sempre un limite.
Ecco, tu hai detto una cosa impegnativa che forse non tutti condividono: Dio è il Signore della storia. Ora, ci sono dei libri biblici che si pongono proprio la domanda, penso al libro di Daniele, ma anche l'Apocalisse, ma veramente Dio è il Signore della storia, visto quello che vediamo? Ecco, perché noi rimaniamo confusi e smarriti, ma anche tanti, diciamo, generazioni che ci hanno preceduto sono rimaste confuse, no? Rispetto
ma certamente a... l'autore dell'Apocalisse scrive dalla prigionia, e quindi, insomma, più di lui...
Il libro di Daniele è il riferimento all'esilio.
All'esilio, sì. Quindi queste persone che hanno scritto questi libri...
Momenti di crisi.
Erano in momenti di crisi, e nonostante fossero momenti di crisi, in prigionia dicevano: comunque io sono qui ed è Dio il Signore della storia, quindi provvederà Lui, forse potrò anche morire io, ma la storia non si concluderà con le forze del male.
Senti, e quindi aspettiamo un Deus ex machina che ci risolve i problemi?
No, perché poi ci sono le implicazioni di una missione, cioè dell'importanza dell'impegno del credente nella storia. Tant'è vero che appunto Daniele e Giovanni nell'Apocalisse scrivono. E già il fatto di scrivere, di impegnarsi, di creare un libro per poter dare speranza è già un'azione del fatto che il credente debba impegnarsi socialmente.
Poi Daniele è un funzionario pubblico, tra l'altro.
Assolutamente.
Quindi, diciamo, era un boss, diciamo, a quel
tempo. Mi veniva in mente il motto di quest'anno dell'istituto, no?
Della facoltà adventista di teologia.
Adventista è che quel che Dio fa è per sempre. Allora pensavo a Dio, alla creazione, no? In questo caso, che la creazione comunque è per sempre. Ecco,
ne parleremo anche con Maria Grazia Midullo del WWF, ma la creazione è per sempre. Noi vediamo che sta sparendo la biodiversità. Questo, tra l'altro, è l'orizzonte che si restringe anche per i nostri figli, per ricollegarci a quello che dicevi. C'è veramente motivi di speranza che il Signore sia veramente il Dio della storia?
Sono convinto di sì. Sono convinto che il Signore possa dare la saggezza agli uomini e alle donne di questo mondo per migliorarlo, e che poi in ultima analisi la natura saprà reagire ai cambiamenti che noi, insomma, in maniera importante stiamo apportando in questo mondo. Ne sono convinto, penso che alla fine sarà sempre la natura e Dio a vincere.
L'ultima parola, nonostante quello che abbiamo davanti,
esatto,
Nino,
l'ultima parola che ci fa
chiudere gli occhi, l'ultima parola.
Allora, Nino Plano, un'ultima battuta.
È difficilissimo
veramente
parlare di queste tematiche.
No, ma è importante. Allora, tu sei un pastore avventista. Il termine avventista viene dal, appunto, avvento. Quando normalmente si parla di avvento si pensa a Gesù, che è Dio che è in Gesù Cristo. Quindi pensiamo alla grotta di Betlemme, tutte queste cose qua. L'avvento è il Natale. Ecco, invece l'avvento per un avventista che cos'è?
L'avvento è la seconda venuta, è il secondo ritorno di Cristo. Il primo certamente attraverso la nascita, attraverso Maria.
L'esperienza umana.
Cioè. Il secondo ritorno è la parousia, questo termine greco che vuole indicare il ritorno del Signore come Signore. Cioè il Signore affermerà la sua presenza in questo mondo non più come un bambino fragile, ma come Signore.
Lo puoi dimostrare?
Non si può dimostrare.
Ecco. Siamo proprio nel campo...
Afferisce la fede.
Ecco, e qui ci fermiamo naturalmente. Allora, noi ringraziamo davvero il pastore Nino Plano, poi continueremo a esplorare diversi aspetti della fede cristiana, molti dei quali sono peculiari, altri no, della comunità avventista di cui è pastore.
Yeah!
Prendiamo in considerazione a questo punto delle vicende drammatiche che ci giungono per quel che riguarda le notizie, insomma, dall'Iran. La polizia spara sui cortei, uccisi 30 ragazzi, questo in prima pagina su Repubblica con una foto notizia, anche questa drammatica. Una moto della polizia brucia durante le proteste e sulla stampa di Torino e il Corriere della Sera, stessa foto, Amanpour toglie il velo al regime, questo è il titolo che troviamo sulla stampa di Torino, mentre invece il Corriere leggiamo Amanpour senza velo, il leader iraniano se ne va. Infatti la giornalista Christiane Amanpour ha pubblicato su Twitter una foto che mostra lei seduta davanti a una sedia vuota per Raisi, che è questo dirigente del presidente iraniano, che ha rifiutato di concedere a Christiane Amanpour un'intervista già concordata con la CNN perché la giornalista non ha accettato di indossare il velo a New York. Lei ha risposto: io non potevo accettare questa condizione, che era una condizione senza precedenti. Molte di queste vicende fanno proprio riferimento al tema del velo. Abbiamo letto, insomma, nei giorni scorsi di una donna che è stata uccisa, Mahsa Amini, se pronuncio correttamente. Chiediamo a una giovane iraniana della comunità iraniana di Firenze, insomma, tutte queste vicende sono collegate fra di loro. Che sta succedendo nel tuo paese?
Allora, come probabilmente tanti sapranno, pochi giorni fa una giovanissima ragazza viene arrestata senza nessun motivo mentre sale le scale di metropolitana e viene portata via, e dopo poche ore il suo corpo in fin di vita viene mandata in ospedale e dopo 3 giorni di coma la ragazza muore. Diciamo, questa tragedia ha scatenato una rabbia profonda nella popolazione, nelle donne in particolar modo. È una rabbia che c'è da 40 anni, che le donne in Iran vengono umiliate, vengono oppresse, vengono sottomesse, anche con questo velo obbligatorio, l'obbligo di coprirsi. Come credono loro. Per l'altro, dovete sapere che Mahsa non era coperta, era comunque vestita in modo diciamo consono con ciò che vorrebbe il regime, ma comunque non è bastato per salvarle la vita. E questa rabbia ha portato tutta la popolazione per le strade e ha fatto sì che le donne bruciassero il velo, che è il simbolo principale dell'oppressione di questo regime, nel dimostrare che non è una loro scelta mettere il hijab, ma è un obbligo. Le donne si sono tagliate i capelli per in segno di ribellione e di protesta.
Ecco, poi ci sono queste manifestazioni che sono diventate manifestazioni violente. C'è una solidarietà, esatto, anche da parte degli uomini?
Sì, anche gli uomini sono scesi per strada accanto alle donne, anche loro sostengono questa cosa del togliere l'obbligo del velo, e ormai, diciamo, la maggior parte della popolazione chiede un cambio di regime.
Ecco, qui si chiede un cambio di regime, non solamente la questione del velo, qui c'è qualcosa di più.
No, fra l'altro mi ha colpito molto il fatto, appunto, degli uomini che finalmente, una parte di loro, scendono in piazza, oltre che per il velo, ma proprio per difendere i diritti delle donne, no? E poi mi ha colpito il letto di questo corpo speciale della polizia.
La polizia morale, vero?
La polizia morale, insomma, ecco, pazzesco.
Esatto.
Purtroppo,
che proprio il nome, cioè solo il nome mette brividi, polizia morale, che in un paese ci deve essere una polizia per... morale della gente mette brividi, diciamo, solo a sentirlo.
Io vorrei chiederti però se la situazione attuale, diciamo, abbiamo sentito della solidarietà anche maschile, ma quanto è il consenso, qual è il vero consenso del regime secondo te in Iran in questo momento?
Il consenso del regime è sempre meno, ogni giorno è meno. Diciamo, chi per motivi di libertà, chi per motivi economici, ma comunque il consenso è veramente ai minimi in questo momento, perché la popolazione o è alla fame o comunque non c'è una famiglia che non abbia avuto qualcuno che sia stato ucciso da questo regime. Quindi
addirittura.
Esatto. Anche in questo momento loro, come sempre, si sono comportati nello stesso modo, hanno tolto l'internet in tutto il paese, noi sono 2 giorni che non riusciamo a comunicare, e sparano sulla gente, sparano sui ragazzi che si trovano per strada. Ci sono arrivati video di bambini che sono stati uccisi o comunque feriti, bambini di 10, 11, 12 anni.
Allora, io so che ci saranno diverse manifestazioni contro le violenze commesse dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Tu rischi qualche cosa, o rischiate qualche cosa voi giovani che studiate magari in Italia? Non so qual è il motivo per cui sei in Italia, parli benissimo la nostra lingua. Facci capire quali sono i rischi a cui vi esponete anche in queste manifestazioni.
Diciamo che si rischia sempre con quel regime. Chiunque volesse comunque rientrare nel paese poi dovrebbe stare molto attento, perché molto facilmente al rientro possono togliere passaporto e non farti più tornare o arrestarti.
Potrebbero esserci dei rischi anche per eventuali parenti, familiari?
Niente è escluso, diciamo, insomma, non si può escludere niente riguardo quello che possono fare.
Allora, io direi, adesso ci ascoltiamo una canzone, però ci piacerebbe sapere da te anche un'altra questione, e cioè il confronto duro a livello internazionale fra la Repubblica dell'Iran e il resto, diciamo dell'Occidente, tende a compattare, io ho l'impressione, attorno al regime, il consenso nazionalista, chiamiamolo così. Allora, quale dovrebbe essere, secondo te, ovviamente una tua opinione personale, il modo corretto in cui l'Occidente, i nostri paesi, dovrebbero porsi di fronte a questo dramma dell'Iran, che vuole essere un paese libero, ma nello stesso tempo è anche un paese fiero sul piano nazionalista, verrebbe da dire. Ne parliamo fra un poco, ci ascoltiamo adesso di Cat Stevens, Father and Son.
Certo.
Tra l'altro Cat Stevens, non so se tutti lo sanno, si è convertito all'Islam, quindi che questo è un aspetto interessante. Fra poco su RWS.
I am old but unhappy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Slowly, you're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I know that I have to go away.
I have to go.
Era Cat Stevens con Father and Son. Abbiamo accennato poco fa che questo cantautore molto celebre si è convertito all'Islam, e questo ci dà lo spunto, la possibilità per chiedere, a proposito della cosiddetta polizia morale che, come dire, perseguita le donne che non si adeguano a un strettissimo codice, anche a livello appunto estetico, di vestire, qui abbiamo parlato del velo, ma ecco, sono, come dire, ingiunzioni che vengono dal Corano, cioè se la Repubblica è una Repubblica Islamica, dice, ma noi dobbiamo conformarci a quello che ci dice il profeta. Come stanno le cose dal tuo punto di vista?
Se è morale solo per le donne o anche per gli uomini?
Vabbè, poi c'è anche questo tema della diversità di trattamento. Va bene, sentiamo.
Certo, diciamo che polizia morale entra nella sfera privata delle vite delle persone, cioè di tutti, sia di uomini che delle donne, ma ovviamente la cosa è più pesante e più presente per le donne. Comunque il regime islamico, nel momento in cui insomma è venuto Khomeini al potere, avevano promesso di non mettere l'obbligo su nessuna delle, né sull'hijab, né su nessun'altra, diciamo, questione religiosa. Invece piano piano hanno ristretto.
Insomma, la tua posizione, se capisco bene, se uno ha queste convinzioni, naturalmente è legittimo, però non può imporle con la legge.
Certo, perché questo regime piano piano si sta trasformando ed è molto vicino a quello che era l'ISIS o sono i talebani tutt'oggi.
È chiaro. Senti, la domanda che ti abbiamo posto prima del brano di musica, quale dovrebbe essere l'atteggiamento corretto da parte dei paesi occidentali che rischiano, con una contrapposizione, per la verità soprattutto sul nucleare, di forse compattare anche il nazionalismo iraniano attorno al regime? Qual è il tuo pensiero a questo proposito?
Ecco, cioè, l'impressione non è che si compatta nazionalismo intorno al regime, cioè, gli iraniani hanno avuto sentimenti, diciamo, di orgoglio nazionale, ma un orgoglio che ritorna al passato, alle nostre tradizioni, alla nostra storia. E questo regime che proprio ha cercato in 40 anni di cancellare le nostre tradizioni per sostituirle con quelle religiose, quelle islamiche, quelle che non ci appartenevano fino in fondo, viene vista dalla maggioranza delle persone come un invasore, non come un regime nazionale. E diciamo che oggi la sua forza non è perché ha molti sostenitori, i sostenitori ce l'ha di sicuro, ma non la maggioranza delle persone, ma la sua forza si basa sulle armi e sulla paura e
sul terrore,
insomma, crudeltà, esatto, e terrore che mette al popolo.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50139, Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11.